Allora, come ho già detto, sarò assai breve. Vorrei replicare, contenendo il mio intervento nei rigidi schemi della controreplica, solo a talune delle affermazioni che leggo nella nota di replica del PM che sono state esposte oralmente ieri. Il primo tema che viene affrontato nelle note di replica ed anche nella discussione riguarda la pretesa inammissibilità dell'atto di impugnazione della Procura per carenza o genericità dei motivi. La Procura ovviamente contesta questa affermazione, che non riguarda l'intero atto di appello ma riguarda solo taluni dei capi di imputazione, in quanto sostiene che sarebbe del tutto priva di fondamento, giacché l'esame dell'atto d'appello dimostra come la Procura ha individuato globalmente la sentenza per quanto riguarda il travisamento delle prove o l'erronea considerazione di elementi probatori, e con ciò avrebbe assolto al suo onere probatorio e al suo onere argomentativo circa l'ammissibilità capo per capo, in quanto la censura riguarderebbe tutti i capi. In verità a me sembra che non sia così, non mi sembra che sia così, perché il codice dice che in un processo, e un processo può avere più capi di imputazione come questo e più imputati come questo, le censure dovrebbero essere capo per capo e punto per punto, perché diverse sono le argomentazioni per i capi e diverse sono le argomentazioni per i punti. Siccome non desidero fare discorsi generali, anche perché poi ci sono dei professori qui e allora mi tratterebbero male perché li faccio in maniera sbagliata, vorrei andare sul concreto con riferimento a due specifiche imputazioni. Una riguarda il peculato contestato a Gava e un'altra riguarda il reato di calunnia contestato a una molteplicità di imputati. Partiamo dal peculato. Il reato di peculato, così come era contestato, comportava una pluralità di problemi che non riguardano affatto i temi trattati dalla Procura della Repubblica. Non lo riguardano affatto perché c'erano da risolvere talune questioni specifiche. Le questioni specifiche riguardavano, prima di ogni altra cosa, non già la generale inattendibilità di certe testimonianze, ma riguardavano invece il fatto se effettivamente vi era stata l'appropriazione di due hard disk. Questi sono il capo di imputazione, riguarda due hard disk. In questo momento non voglio esaminare il fatto se poi mancavano gli hard disk anche di altri computer, ma il capo di imputazione parla di due hard disk. La prova non era tanto semplice, perché l'unico soggetto che parla specificamente di questa appropriazione è la Potocnik, di cui abbiamo già discusso e non intendo ritornarci, questa Potocnik che riconosce un poliziotto come tale guardandolo negli occhi, ancorché privo non solo di divisa ma anche di pettorina, e pare che non ci siano soggetti di questo genere. Inoltre dice che li ha visti portare giù da un piano dove non c'erano gli hard disk e riconosce come hard disk un piatto di 40 cm di diametro, e gli hard disk non hanno questa struttura. Tra l'altro lei dice che lei comunque non se ne intende, quindi come è fatto un hard disk non lo sa. Però dice che li ha visti portare via. Era un tema che secondo me meritava di essere trattato e non è minimamente stato trattato dalla Procura, ma vi era anche qualche altro tema di diritto di cui la Procura era perfettamente consapevole perché lo aveva ampiamente trattato in primo grado. Il punto è questo: se a seguito di una perquisizione abusiva, questa è l'ipotesi della Procura, qualcuno si appropria di qualche cosa, che sarebbe stata appresa nel corso di questa perquisizione, bisogna capire se questo bene, che non è mai stato portato fra i beni sequestrati, nell'una o nell'altra scuola, i beni sequestrati sono solo sull'una, apparteneva alla pubblica amministrazione. Tema giuridico, nella memoria presentata dai PM al GIP se ne parla, nell'atto d'appello io non l'ho trovato. E infine, altro tema di diritto di cui non c'è traccia ed è specifico per questo reato, attenzione, si tratta del reato più grave fra tutti quelli contestati, stiamo parlando di un peculato, il reato più infamante per un pubblico ufficiale, il reato che blocca la carriera di un pubblico ufficiale per il solo fatto che è contestato. Non c'è presunzione di innocenza. Un poliziotto è contestato il reato di peculato, la sua carriera è bloccata fino a che si avrà, come si spera, la sentenza definitiva di assoluzione. Nessuno dice che Gava ha smontato i computer. Nessuno dice che ha prelevato personalmente gli hard disk. Allora, se nel corso di una perquisizione, sia pure abusiva, secondo questa tesi, qualcuno si appropria, commette un reato che è diverso da quello eventualmente voluto da colui che era l'ufficiale più alto in grado, e su questo non ritorno perché se ne è già parlato in discussione. Se si appropria di questo fatto, è una conseguenza normale nel corso di una perquisizione? Mi pare di no. E se non è una conseguenza normale, mi sembra che c'è un'interruzione del nesso organico, grossa come una casa, di cui parla qualsiasi testo di diritto penale, e dice che il reato eventualmente diverso non può essere addebitato a colui il quale invece era concorrente in un altro reato. Allora, chi è che si è appropriato di questi hard disk? Gava personalmente? No. Gava ha dato ordini di appropriarsi? Non risulta. Ci sono testimonianze di questo genere? Nessuna. Allora, perlomeno, se ne doveva parlare nell'atto d'appello. Non si è fatto. A mio avviso l'atto d'appello sul punto è totalmente inammissibile. Stessa cosa per quanto riguarda il reato di calunnia. E qui la cosa non riguarda più un imputato, riguarda quasi tutti gli imputati, salvo quelli di lesioni. Il reato di calunnia, abbiamo detto e ridetto, che ha un dolo, richiede un dolo, che è diverso dal reato di falso. Nel reato di falso passa dolo generico, nel reato di calunnia occorre la consapevolezza di accusare un innocente. Nella procura, quando contesta le prove così come valutate dal tribunale, si dice qualche cosa su questo punto? L'unica frase su un corposo atto di appello che si riferisce alla calunnia è la seguente: analogamente per il reato di calunnia, analogamente neanche per l'idea, analogamente no, perché mi si doveva dimostrare che tutti erano perfettamente consapevoli, tutti gli accusati, erano consapevoli di accusare gli innocenti. Si noti che per il reato di falso c'è stato un gran discorrere di falso formale, doveva essere dato atto di chi aveva trovato, dove aveva trovato, eccetera. Questo col reato di calunnia non c'entra proprio niente. Nel reato di calunnia bisognava dire che coloro i quali avevano fatto perquisizioni, sequestri o i dirigenti apicali erano perfettamente consapevoli della falsità e della calunniosità, mi scuso per la tautologia, delle affermazioni che andavano facendo. Di questo non c'è una sola parola, per non è stata detta nel corso dell'atto d'appello, non è stata detta nel corso della discussione, non è stata detta neppure in sede di replica. Non c'è nulla. Allora, possiamo noi dire che questo appello sul reato di calunnia è tale da poter superare il vaglio di ammissibilità? Guardate, io so molto bene che la giurisprudenza è estremamente larga quando si tratta di questo tema e ancora di più quando si tratta della violazione del 521 di cui ora passerò a parlare. Ma per quanto larga possa essere, non può arrivare a dire che un'impugnazione che riguarda l'intero processo possa riguardare invece anche specificamente i singoli capi e i singoli punti contestati a singoli imputati, i quali sono pur sempre delle persone fisiche, per cui uno è diverso da un altro. Anche sul tema dell'articolo 521 ho già detto che io conosco una giurisprudenza che è estremamente grave, estremamente favorevole, diciamo, all'accusa, perché più o meno sulla contestazione si dice che la contestazione, ancorché non esplicita, deve comunque, è possibile che risulti in un qualsiasi modo. E vediamo qual è il qualsiasi modo. Il qualsiasi modo è che deve risultare, stiamo parlando dell'aggravante dei falsi fidefacenti, che l'aggravante può risultare, anche se non risulta dalla rubrica, il richiamo testuale all'articolo 476, comma secondo, ancorché non vi sia, basta che sia nel corpo dell'atto. Qui non c'è il richiamo e non c'è nel corpo dell'atto. Ma la giurisprudenza va in là e dice: ma purché sia stato messo in grado di difendersi, e quindi se nel corso degli interrogatori gli è stata contestato un qualche cosa che riguardi specificamente questa aggravante, lo si è messo in grado di difendersi e questo vale come se fosse nel capo di imputazione. Voi rileggetevi quelle poche migliaia di pagine degli interrogatori degli imputati e ditemi voi dove troverete che è contestato un falso fidefacente. Si dice: ma Dio santo, i verbali sono atti fidefacenti per eccellenza. C'è un professore che ha contestato questo fatto, ma certo non invado il suo campo, ma questo reato è contestato a tante persone. Contestato a tante persone, alcune giuridicamente più acculturate, altre giuridicamente meno acculturate. Facciamo il caso di Nucera, a cui è contestato. Contestato in concorso unidirezionale con gli altri. Semplice agente, non lo so che tipo di istruzione abbia, certamente è un agente, presumo che non sia andato all'università. Leggendo il capo di imputazione, era in grado Nucera di capire che gli stavano contestando un reato che portava un enorme aumento di pena, oltre che un aumento della prescrizione, perché ne stiamo parlando in particolare qui nel corso dell'atto d'appello, perché chiaramente la questione tocca la vicenda prescrizione o non prescrizione del reato. Si chiedono poi un pacco di anni per questo fatto a delle persone alle quali nessuno ha mai contestato in fatto o in diritto questa fidefacenza e quindi si trovano esposte. Badate bene che per quello che riguarda la posizione che io difendo, la questione ha un interesse relativo. Voglio dire che per il responsabile civile il fatto che si sia condannati per falso fidefacente o si sia condannati e magari dichiarata la prescrizione per falso non fidefacente e quindi per senza la circostanza aggravante particolare che c'è, che comporta una modifica della prescrizione, interessa relativamente poco, ancorché la giurisprudenza abbia più volte detto che il risarcimento del danno, e questo sì che mi interessa, è legato non solo al reato in sé, ma anche all'aggravante del reato. La stessa cosa vale, e lo vedremo, per il reato di lesione. Cioè, il risarcimento del danno è diverso se c'è un falso fidefacente o se non c'è il falso fidefacente. Io penso sinceramente che quando la Procura allega certa giurisprudenza e dice che non sussiste la violazione del 521 allorché non abbia avuto la mancata contestazione specifica, incidenza sull'opportunità di difesa dell'imputato, dice una cosa, un principio al quale io mi inchino naturalmente, ma in questo caso non c'è stata l'opportunità di difesa dell'imputato. Deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche delle ulteriori risultanze probatorie. E dov'è che gliel'hanno contestato nei capi nel corso degli interrogatori? E purché abbia avuto modo di esercitare le sue difese e non ha avuto modo di esercitare le sue difese. Voglio ricordare che non è comune questo modo di procedere in relazione ai falsi fidefacenti. Io ho citato un caso in cui il procuratore della Repubblica è uno dei due procuratori della Repubblica che sono in quest'aula, il quale si è premurato di contestare la violazione del 476,2 ed era un processo, si guarda il caso, che riguardava fatti legati al G8 del luglio del 2001. Quindi io penso che questo fatto non sia stato contestato e non se ne possa tenere conto. Vi avevo promesso che sarò rapido e sarò rapido. Per quanto riguarda il falso, il falso sotto il profilo sostanziale è il punto su cui più lungamente si sono intrattenuti, anche in sede di replica, i procuratori della Repubblica. Io credo di sostanzialmente di non doverne parlare. Perché ritengo di non doverne parlare? Perché nella sentenza di primo grado è stato scritto che il responsabile civile non risponde del reato di falso, in quanto il danno, se del caso, deriva dal reato di calunnia, ma non dal reato di falso. E allora io a che titolo devo mettermi a disquisire sulla divergenza fra il rapporto, il verbale di sequestro, il verbale di perquisizione e sequestro, perché contiene tutti e due i contenuti, l'atto meramente ricognitivo, l'atto valutativo, eccetera. Io credo di non avere titolo per parlare di queste cose. E già che ci sono su questo tema, vorrei anche aggiungere che giustamente i pubblici ministeri non si sono occupati, non dovevano occuparsi, quindi bene hanno fatto, delle questioni prettamente civilistiche, ma di quali sono le parti del processo sì che devono occuparsene. Allora, se nel corso del processo, chiamiamo così, principale, viene aggiunto un imputato di Bernardini e non vi è citazione del responsabile civile in relazione alla posizione di Bernardini, male hanno fatto a non dire che non è parte di questo processo, per quanto che, o meglio, che di Bernardini è parte di questo processo, ma il Ministero dell'Interno non lo è parte. Così come non è parte il Ministero dell'Interno di questo processo per quanto riguarda il reati di falso contestati a Gava e Troiani. Gava e Troiani sono contestati una serie di reati dei quali, se del caso, siamo chiamati a rispondere. Ma per il reato di falso, tutto quell'andirivieni che vi è stato fra i vari gradi di giudizio, compresa la Cassazione, nessuno ha mai citato il responsabile civile. Ergo, quando è stato riunito due udienze prima che iniziasse la discussione finale, questo quel processo a quello principale, certamente io non ero stato in grado di partecipare in nessun modo a nessuna discussione, né in primo grado, né in appello, né in corte di Cassazione e neanche nella fase dibattimentale iniziale. E allora io chiedo e penso di essere nell'ambito della replica, perché i pubblici ministeri non hanno dato atto di qualche cosa che a mio avviso era doveroso dare atto di questo qualche cosa, e cioè che per questi personaggi non vi è responsabile civile e quindi mai e poi mai potrà essere una affermazione di responsabilità che riguarda, tant'è vero che io in discussione non ho per niente parlato della posizione di queste persone per questi specifici reati, proprio perché sono estraneo al processo. Sui dirigenti apicali credo che sia stato ridetto ancora una volta tutto ciò che era stato detto nel corso delle discussioni. Certo, il provvedimento di archiviazione su conforme richiesta dei pubblici ministeri per quanto riguarda questi dirigenti apicali e tantissimi altri funzionari, 60, 70 agenti, funzionari, dipendenti di polizia, è motivato in una maniera tale da escludere assolutamente la loro responsabilità anche in relazione a questi reati che gli sono contestati. Perché se sono stati assolti in quanto non potevano sapere queste cose, perché oggi dovrebbero essere condannati? Vengo, sempre con quella promessa che avevo fatto di brevità, al reato di lesione. Chiedo scusa perché mi sono sbagliato clamorosamente. Ai reati di lesioni, tante quante sono le parti offese, tutte reati che poi sono vincolati fra di loro ai sensi, hanno richiamato il 110 ma anche l'81. Io sinceramente, e mi duole dirlo perché raramente io ho provato un impegno così forte da parte della Procura in nessun processo. La Procura è stata spinta da un senso etico fortissimo, si è impegnata allo spasimo, si è impegnata con intelligenza e con attenzione. E però, pur tuttavia, devo dire che il codice impone un ordine nella discussione e dice, e anche nelle repliche, che seguono lo stesso ordine, dice che parla per prima l'accusa pubblica, poi l'accusa privata, poi il responsabile civile se c'è e poi le difese degli imputati. Questo è l'ordine. La Procura della Repubblica, che era in possesso degli atti di appello formulati dal sottoscritto, ma formulati anche dai difensori dei vari imputati di lesioni, in discussione ha detto zero. Non ha neppure detto una parola sui reati di lesione. Allora io mi chiedo, è possibile parlare in sede di replica di qualche cosa di cui non si è parlato nel corso della discussione? Secondo me no. Secondo me no, perché si altera quello che è l'ordine. Qui in sede di replica rispondono giustamente a quelle che sarebbero le discussioni dei rappresentanti dei vari imputati, ma parlano dopo. E questo secondo me è una inammissibilità gigantesca. È inammissibile ed è soprattutto indicativo di un certo modo di intendere il principio del contraddittorio e più ancora le garanzie dell'imputato. Perché il codice fissa un ordine? Perché l'imputato ha diritto a parlare per ultimo. L'imputato ha diritto a parlare per ultimo, ma in sede di discussione, non in sede di replica che è meramente eventuale. Allora, se la Procura ha ritenuto di non parlarne in sede di discussione ed aveva in mano gli atti di appello, non credo che possa in sede di replica richiamare certe tesi che non ha sviluppato nel corso della sua discussione. Serve a niente questo che dico, non serve a niente, perché io non è che posso cancellare dalle vostre orecchie quello che avete ascoltato dalla viva voce dei rappresentanti dell'accusa. Però questo atteggiamento lo trovo spiacevole perché poi si collega a quegli altri di cui parlavo prima, la mancata contestazione dell'aggravante sul falso, un atto di appello generale e non articolato, come prescrive il codice, per singoli capi e singole imputazioni, e allora io non so più come viene inteso il principio che vuole la garanzia della difesa dell'imputato. La stessa cosa devo dire è ancora sulle imputazioni. La giurisprudenza a pacchi è assolutamente conforme nel dire che è possibile una contestazione alternativa. È possibile contestare il concorso di persone ex 110 ed è possibile contestare anche l'articolo 40 secondo comma. Però dice alla fine bisogna pur scegliere. Alla fine bisogna pur scegliere a garanzia del contraddittorio reale che deve esservi. Qui invece la scelta non mi pare che sia stata fatta. Non mi pare che sia stata fatta ed è stata fatta tanto poco che alla fine il Tribunale, in relazione ai diversi reati di lesione, formula una ipotesi che non è un'ipotesi accusatoria, è la base, la motivazione di una sentenza di condanna, e dice che vi è stato un accordo, in qualche altro punto dice una sorta di accordo. Si precisa, e lo precisano anche i rappresentanti della Procura, che non è la spedizione punitiva di cui pure qualche parte civile aveva parlato, non è una predisposizione di tutto, accordarsi in modo da commettere una serie indistinta di reati, è un accordo che si sarebbe formato, se si è formato, in corso d'opera, in quei pochissimi minuti che hanno contrassegnato l'ingresso degli uomini del settimo che sono qui imputati e l'uscita di questi uomini. In quei pochi minuti ci sarebbe stato un accordo, il quale accordo si sarebbe manifestato per fatti concludenti e avrebbe coinvolto non solo gli appartenenti al settimo nucleo, che a sua volta fa parte del primo reparto mobile di Roma, ma avrebbe coinvolto anche quei molti di più appartenenti ad altre forze di polizia, non del nucleo, non del settimo nucleo. Una ipotesi che i pubblici ministeri trattano con una certa sufficienza. Dicono, beh, certo, sarebbe stato meglio motivare meglio. Certo, non si è dato conto di quelle che erano le molte obiezioni che erano state avanzate. Quindi una patente di scarsa, inadeguata motivazione e un travisamento di quella che era l'accusa. Perché il Tribunale è andato a questo? È andato a questo perché si è convinto che doveva condannarlo. Si è convinto e quando è andato a vedere le tesi che erano state sviluppate dalle difese ha visto che le tesi sostenute dalla Procura erano insostenibili. Erano insostenibili perché se io accuso di 88 reati di lesione un gruppo di persone con posizioni diverse e dico perché li accuso, perché tutti gli altri erano stati assolti, tutti gli altri del settimo erano stati tutti assolti pur essendo tutti agenti di polizia giudiziaria, pur avendo tutti l'obbligo di riferire, tutti avendo l'obbligo di contestare, se del caso di arrestare, perché sempre è attività di polizia. Ma siccome noi non sappiamo se Tucci, uno degli imputati, dico a caso, ha commesso il reato nei confronti di Melania, non so, dico sempre a caso, non possiamo limitarci a dire lui è entrato, dobbiamo dire lui è entrato e stava in quel piano in cui c'era quella persona che ha subito le lesioni, non c'è passato da quel piano, ci stava lì nel mentre succedeva questo fatto. E questo, francamente, io non accuso la procura di non avere sufficientemente indagato sul punto. Sul punto non si riusciva a indagare. Sul punto non si riusciva a indagare perché non si sapevano le cose, perché giustamente le persone le quali hanno subito le lesioni a tutto stavano pensando in quel brevissimo lasso di tempo, magari a proteggere la propria testa, piuttosto che a vedere se colui che le stava picchiando aveva il casco lucido o opaco. Quindi non si poteva fare questo, però devo dire che le parti civili che hanno subito lesioni avevano anche una possibilità diversa, e ce l'hanno ancora. Qualsiasi sia l'esito di questo processo, che lì dentro sia entrata la polizia e abbia picchiato delle persone, è sicuro. In un processo civile può essere citato il Ministero dell'Interno e sarà chiamato a rispondere dei danni provocati pacificamente da appartenenti alla polizia, indipendentemente dal fatto che fossero del settimo nucleo o non del settimo nucleo, che fossero con la petturina o col giubbotto. Tutte cose che nel processo civile diventano irrilevanti, perché voi mi insegnate che nel processo civile non occorre l'identificazione dell'autore del reato. Se è un poliziotto, basta. Nel processo civile è così. Nel processo penale non è così, perché il processo penale riguarda singole persone, degli individui, i quali stanno combattendo per la libertà. E allora dire che una persona è stata picchiata non basta, bisogna dirgli che è stata picchiata, se è un caposquadra, da appartenenti alla sua squadra, che avevano ricevuto degli ordini o comunque che erano sotto l'ombrello della sua garanzia. Sempre su questa certa disinvoltura che io vedo, nella replica si è indicato anche dalle parti civili Fournier come il comandante. Si è detto è logico che ci fosse Fournier, era il comandante, ed è vero, Fournier era il comandante, ma nel capo di imputazione si dice che il comandante era Canterini. Gliel'abbiamo detto e ridetto che Canterini non era il comandante del settimo nucleo, ma non è stata modificata l'imputazione. Allora Fournier diventa il comandante quando si tratta di addebitargli qualche cosa, e invece Canterini è il comandante quando si tratta di addebitargli qualche altra cosa. Se in replica si è anche richiamato un comportamento dei comportamenti successivi, si è detto ma la prova della colpevolezza di questi imputati, avessero o non avessero la squadra dietro, perché uno non aveva neppure la squadra, e nel fatto che anche dopo hanno fatto delle relazioni di servizio in cui ancora non accusavano nessuno, non dicevano il vero. Ma io sbaglio, quando ero all'università ho studiato che il reato di lesione è un reato istantaneo. Quello che è successo dopo non c'entra niente col reato di lesione, è un fatto totalmente neutro, totalmente indifferente. Non si possono addebitargli cose. E per quanto riguarda l'accusa di falso a Canterini, badate bene che Canterini è accusato di concorso ex 110 su delle dichiarazioni che ci sono nei verbali o nella trasmissione che sono totalmente diverse da quello che dice lui. Lui dice taluni hanno fatto certe cose, e lo precisa che sono taluni, e qui diventa un'accusa indifferenziata, non c'entra niente. Ma Canterini e con lui tutti gli altri vengono accusati di avere dato atto di atti di resistenza esterna, e sto riferendomi al tema che oramai è diventato stucchevole del fittissimo lancio di oggetti. Ma Dio santo, se altre persone che non sono della polizia hanno visto il lancio di oggetti. Io ho citato la Concita De Gregorio perché non è certamente vicina alla polizia psicologicamente, neanche io lo so. Ma la Concita De Gregorio vede volare degli oggetti dalle finestre. Li vede. Potevano gli altri non vederli? Hanno sentito rumori sugli scudi. Si dice, ma non sono stati ripresi. E allora? E se non state ripresi, non è una ripresa continua, non riprende tutto il palazzo e soprattutto gli oggetti relativamente piccoli non sono visibili, ce l'ha detto il colonnello, il comandante dei carabinieri. Quindi io sinceramente non ho nessun interesse e nessuna voglia di ritornare su quello che ho detto, ma ancora un'ultima osservazione. Io perché non si è ritenuto che meritasse una replica. Io avevo notato che per tutti questi imputati è contestato non solo il reato di lesioni, ma anche il reato di lesioni gravi, e ciò con riferimento a taluni dei soggetti. E ho detto, badate, non c'è una perizia. Perché non c'è una perizia? Se avete delle attestazioni degli ospedali, ci credo lo stesso, ma non ci sono, allora come si fa a dire che si risponde di un reato che comporta 4 anni di reclusione, oltre alle conseguenze sulla prescrizione, quando noi non sappiamo ufficialmente qual è stata la durata della infermità? Cowell, è la prova principe della falsità di Canterini, la cui relazione che viene fatta al questore, rileggetevela quella relazione e guardatela tutta, guardate l'intestazione questura di Genova, Canterini non fa parte della questura di Genova, badate che non è protocollata, c'ha ragione Canterini quando dice 2 righe al questore. Se poi l'hanno allegata nella trasmissione degli atti al giudice, non è una cosa che dipende da Canterini, che non è una persona piacevolissima, però bisogna condannarlo se va condannato e bisogna assolverlo se va assolto. In questa relazione Canterini dice cose del tutto diverse, parla del lancio di oggetti, non parla di fittissimo per niente, dice da parte di alcuni, ed è vero, non dice neppure che venivano dalla Diaz perché dice che venivano dall'alto, e per questo si ritiene di condannarlo per falso e calunnia. Io sinceramente sono un pochino preoccupato di queste cose, perché giustamente si è osservato che i processi contano perché si tratta, e questo è il punto fondamentale, di accertare le responsabilità individuali degli imputati. Ma si affermano anche dei principi. Si è fatto grande scandalo di quella che è stata la tesi di fondo del Tribunale circa la valenza delle dichiarazioni degli uni e degli altri. Certo, la tesi che contano di più le dichiarazioni di persone le quali sono, come diceva Pisapia, nello stesso tempo imputati e testimoni, in plumoni lui li chiamava, rispetto a quelle di persone che sono dichiarati. Però dice la procura, badate bene che ci sono delle dichiarazioni rese da persone le quali erano sotto schiaffo, perché Fiorentino era sempre a rischio di incriminazione, perché Pantanella era a rischio di incriminazione. Ma Dio santo, se si ritiene che certe dichiarazioni io non le debbo prendere in considerazione perché la persona era a rischio di incriminazione, allora non dovevo chiamarlo come testimone, e invece lo hanno chiamato, lo hanno sentito. Allora, voi valuterete la sua dichiarazione per quello che è, come tutte le altre dichiarazioni, ma dire che non è credibile perché era sotto schiaffo è inaccettabile. Se non è credibile, la Procura della Repubblica ha uno strumento semplicissimo: indaga per falsa testimonianza, e non lo ha fatto. Io non voglio sottrarvi altro tempo, non voglio sottrarlo neanche a me stesso, dico la verità, perché non mi sembra di avere letto nella memoria fatta dai pubblici ministeri e neanche nelle discussioni delle parti civili degli elementi tali da meritare una replica diversa e più estesa di quella che ho fatto, anche perché voglio restare rigidamente nell'ambito di quella che è una controreplica. Io insisto nelle conclusioni che avevo già preso e vi ringrazio.
Grazie. C'è qualche quadro che è che innanzitutto domani abbiamo la fase del processo che è stato l'ultimo momento che saremo per la giustizia popolare a causa del giudizio di cancelleria, quindi il niente questo processo di tirata. Ripeto, il programma della Coppa, lo sapete già da tempo, era quello di domani, esaurire domani tutte le reti, che tranne una in modo c'è la possibilità poi il 18 di andare in camera di consiglio. Riceviamo adesso un telefax dallo studio Corini, anche a nome del codifensore Giuseppe Prozzi, in relazione al calendario
le posizioni da noi rappresentate troveranno breve trattazione in un unico intervento effettuato dal professor Lozzi, riservato ad eventuale memoria da depositarsi prima di tale incombente una dettagliata elaborazione, eccetera eccetera. Questo è quello che in questo momento la Corte ha a disposizione, quindi domani dovremmo raccogliere le repliche di tutti, tranne che se non ci sono problemi, perché se nessuno domani delle difese vuol parlare, chiudiamo la discussione e ci ritiriamo in camera di consiglio. Quindi ditemi un po' voi, però quelli presenti, qual è lo stato dell'arte? No, sì, è vero, succede. Allora.
Beh, io posso anticipare quello che ha detto il professore Bernasso oggi che lui non replica più,
lui chi?
Il giorno 18 del mondo.
L'avvocato D'Ascola. Questo D'Ascola, e lei per quanto riguarda l'avvocato Romanelli? lei parla a nome di D'Ascola e non parla per sé, ben curioso.
Intanto anticipavo una buona notizia.
No, questo ce l'avevamo già avuto stamattina, no? Ce l'aveva detto l'avvocato,
sì,
ce l'ha, eravamo tutti presenti.
No, io sono telegrafico.
E quindi?
Non c'è quella nota per dare consiglio. Se non replicare direttamente, deve essere telegrafico.
Vabbè, e quindi domani comunque. Sì. Benissimo. Poi?
Era una difesa di Benjamin, l'avvocato Lauro mi aveva detto già se poteva parlare il 18.
No. Il 18 c'è o se no lo chiudiamo domani. Quindi più di uno io il 18 non emetto. Quindi lei lo avverta che c'è questa o convince Lozzi a parlare domani o parla domani, quindi questa è l'alternativa, purtroppo non è questo processo non per colpa vostra ma nemmeno nostra è stato un po' stiracchiato Quindi va bene, allora domani alle 10:30.
È quello per droga?
Sì.
Ah.